Cara prof, buongiorno, buongiorno e ben ritrovata per questo nuovo numero di 007 in condotta.
Siamo sempre qui nonostante tutto.
E manca poco a dicembre, ci si riposa, arriva a Natale
calma,
alle iscrizioni poi.
Eh già, in anticipo.
Vero,
quest'anno,
sì.
c'è la novità.
Prima quando era a fine gennaio, mi pare.
Si aprivano verso il 20 di gennaio e si chiudevano verso il 20 di febbraio, sì. Quest'anno no, quest'anno si aprono il 7 di gennaio, anzi. Per l'iscrizione sai che bisogna titolarsi, cioè avere accreditarsi, è il 27 di dicembre, quindi le famiglie dal 27 di dicembre possono andare su istruzione.it ad accreditarsi. Dopodiché dal 7 di gennaio al 31 di gennaio bisogna fare l'iscrizione dei ragazzi, che vuol dire per quelli che dalle elementari passano alle medie, per quelli che dalle medie passano alle superiori, per i bimbi piccoli che entrano nella scuola dell'infanzia invece c'è ancora l'iscrizione cartacea.
Ok, quindi per i più piccoli c'è... È tutto abbastanza facile,
sì.
Non c'è scelta. Invece per i più grandicelli qua c'è l'orientamento, no? Quindi scuole aperte, e mi sembra che ci sia anche dei siti internet, no? Interessati, e delle ricerche anche fatte,
sì.
Da
vari enti, il portale Scuola in Chiaro è fatto dal Ministero della Pubblica Istruzione ed è quello dove si possono vedere tutte le scuole, quello che offrono, qual è il loro piano dell'offerta formativa, i bocciati, i promossi, i giorni di assenza degli insegnanti, gli insegnanti di ruolo, non di ruolo, cioè veramente c'è tutto. Invece la ricerca fatta sulla efficacia o validità delle scuole superiori è stata fatta come ogni anno dalla Fondazione Agnelli. Eduscopio. Sì.
Ah, ecco, mi sembrava che ci fosse. Quindi c'è il sito internet.
C'è il sito internet che è eduscopio.it, uno entra, dice se è un genitore, uno studente, dice soltanto il nome di battesimo, quindi c'è tutta la privacy del mondo, e poi va a vedere nel raggio di 30 km da dove abita i vari indirizzi scolastici cosa offrono.
Certo.
Cosa offrono in che termini? In termini di sbocchi lavorativi entro i primi due anni dopo il conseguimento del diploma.
Cioè dicono quante persone hanno trovato lavoro,
sì,
dopo il conseguimento. Interessante.
E quanti hanno trovato lavoro nel campo in cui si sono diplomati oppure in un campo diverso. Poi dicono anche in che maniera i ragazzi hanno frequentato il primo anno di università per gli iscritti, quindi quanti crediti o esami hanno fatto, che voto medio hanno preso e quanti hanno abbandonato.
È interessante che sul giornale ho letto la classifica dei migliori licei, ma le classifiche, prof, interessanti sono i dati oggettivi,
sì,
questi sono inconfutabili.
Sì, sì, certo.
Io le classifiche, insomma, come classifica miglior vino, miglior ristorante, insomma, ve lasciano il tempo che trovano.
No, ma le classifiche sono fatte in base ai dati in questo caso.
Ah, ecco, allora
solo che sì, sono anche lì, non ci sono sul sito delle vere classifiche. Uno può vedere la classifica delle scuole all'interno del suo raggio di 30 km di utilizzo della
vedo
scuola.
Vedo che qui ha portato dei dati, prof.
Sì, sono andata a vedere nei professionali dei servizi cosa c'è per uno che abiti a 30 km da Agordo o da Belluno, che fa lo stesso, e vedere come si piazza il nostro istituto Folla d'Orde Rossi col professionale su di servizi alberghieri. Ci sono quattro scuole disponibili cinque per chi abita a Belluno, e il nostro Folladore è il terzo, quindi non è poi così male. Questo per i professionali guardano gli sbocchi lavorativi, chiaramente,
certo,
non l'università. Invece per quello che riguarda il liceo scientifico, sempre con i 30 km da Belluno, il nostro Folladore de Rossi, delle sette scuole del circondario, diciamo, è il penultimo, cioè è il sesto. Il tecnico invece, sempre nella stessa area, il Folladore de Rossi, cioè l'IT, per spiegarsi,
sì,
chimico e minerario, è secondo, e non è battuto dal Segato, che viene dopo di lui, ma è battuto da una scuola di Conegliano, quindi direi che si piazza bene.
Bene
vuol dire che ha dei buoni risultati all'università, non che
certo,
fa le scarpe,
certo,
agli altri. Ecco.
No, ma sono indicative queste cose qua. Mi viene anche in mente, no, quanto può essere importante la formazione. Per esempio, ci sono dei licei, specie nel sud, il progetto è partito in Calabria, dove si insegna medicina già al liceo. Sono 54 le scuole e pare che in Calabria il 98% ha poi superato il test di ingresso a medicina.
Beh,
quindi scegliere il liceo giusto, insomma, scegliere...
Certo.
Cioè già iniziare, no?
Sì, certo che è più difficile scegliere all'inizio una professione, cioè un ragazzino di 14 anni che già decide di fare il medico, è molto facile che verso i 17 si penta e dica che vuole fare l'ingegnere, perché ancora le idee chiare non ci sono. Quindi se un ragazzino è proprio molto incerto, è meglio iscriverlo in una scuola che gli lasci il più possibile le porte aperte.
E al Dal Piaz, al liceo linguistico che insegna il cinese, anche in provincia di Belluno arriva il cinese.
Mi sembra giusto, perché non è che manchi il nostro commercio. Noi sappiamo che abbiamo una Luxottica, mi pare, da 4.500 dipendenti in una piccola città della Cina.
Certo che però fa sempre riflettere che oltre due terzi del divario di rendimento osservato a 15 anni e altrettanto fra i 25 e i 29 anni, che vuol dire che ci sono, cioè che l'ascensore sociale non funziona e che ci sono anche scarse risorse economiche. Ci fossero le borse di studio per chi non ha reddito alto potrebbe frequentare migliori scuole.
Sì,
è bravo,
perché
no?
Risulta che c'è questa correlazione fissa sia prima che dopo, che addirittura a livello di fine laurea triennale, tra chi ha alle spalle una famiglia con l'ISEE alto, che tra l'altro per l'85% si iscrive all'università, mentre chi ha un ISEE basso si iscrive solo al 50%. E anche tra i laureati risultano NEET, cioè i famosi che non lavorano e non studiano, laurea triennale, il 10% dei laureati triennali se hanno un ISEE alto, il 20% se hanno un ISEE basso. Cioè purtroppo c'è, ma del resto scopriamo l'acqua calda. È chiaro che in un'Italia dove soltanto il 3% di chi trova lavoro lo trova tramite i centri dell'impiego, gli altri tutti tramite le conoscenze, è chiaro che succede una cosa di questo genere.
E poi prof, l'alternanza scuola-lavoro è stata ridotta, ma pare che invece funzioni, almeno qui nel Veneto.
Nel Veneto sì.
Mi viene a dire, è un peccato però.
Sì, ma è un peccato davvero, e anche in tanti stanno dicendo che è un errore quello di averla ridotta, magari modificata se non era perfetta, ma ridotta non andava, anzi andava aumentata. In Veneto il 90%, secondo la ricerca della regione, il 90% delle scuole ha attivato percorsi e esperienze positive per l'alternanza scuola-lavoro dei ragazzi della secondaria superiore, e adesso la regione Veneto ha messo anche dei finanziamenti in più per coinvolgere di più, meglio le aziende, eccetera, e anche per far fare l'alternanza scuola-lavoro, cioè impresa-scuola, sarebbe meglio dire, anche ai docenti.
Ecco, sarebbe...
È stata fatta anche un'inchiesta tra i ragazzi. Cosa vorrebbero i ragazzi dall'alternanza scuola-lavoro? Vorrebbero sì una riduzione del tempo, cioè che al massimo fossero impiegate 2 settimane all'anno. Vorrebbero che fosse coerente con il loro corso di studi, vorrebbero poter alla fine valutare il percorso e l'azienda che li ha ospitati, e poi vorrebbero anche, questo mi sembra il minimo, avere dei buoni pasto e dei finanziamenti per i trasporti se si devono spostare dalla loro sede scolastica, mi pare giusto.
Ed avere anche delle buone scuole, prof, delle scuole solide, delle scuole sicure. C'è un'anagrafe adesso, dell'anagrafe edilizia, no? Che è in rete,
finalmente.
Quindi visto che siamo in orientamento uno può anche vedere come è messa a scuola, perché insomma, voglio dire, non è mica una cosa trascurabile.
No, c'è questa, per la trasparenza dell'anagrafe edilizia è lunghissimo il sito dove andare, comunque datiistruzione.it, open data, catalogo elementari, ma insomma se si scrive trasparenza edifici scolastici
si può trovare.
In qualche minuto si arriva. Purtroppo noi abbiamo il 47% degli edifici scolastici in Italia senza certificato di collaudo statico, il 60% senza quello di prevenzione incendi, il 54%
mamma mia,
senza agibilità e il 22% senza piano di emergenza. Ora, dovrebbero essere i posti più sicuri del mondo,
esatto,
meno male
sì,
che il ventaccio è venuto di notte quassù, perché magari altrimenti puntini.
Prof, avevamo parlato dell'ipotesi di regionalizzare gli insegnanti, i reclutamenti degli insegnanti, però pare che in un'indagine l'83% sia sfavorevole a questo, però mi viene in mente quanti di questi vengono al sud, perché...
No, dov'è stata fatta questa indagine? È stata fatta al sud, chiaramente,
perché ci sarebbero comunque delle finestre, no? Comunque
per i trasferimenti sì,
però anche dei
tipo
trasferimenti,
quelle che ci sono nella sanità o comunque nel pubblico impiego, è che chiaramente le regioni del nord, soprattutto Lombardia, Friuli e Veneto, dove mancano gli insegnanti, perché quando arrivano poi giustamente ritornano nella loro sede al sud, queste regioni chiedono di avere delle graduatorie regionali per poter avere gli insegnanti. Uno può venire da dove vuole, ma dopo poi si deve fermare e restare almeno per un certo periodo, perché altrimenti non usciamo più da quel discorso del precariato che non solo danneggia gli insegnanti, perché avere un contratto precario è un danno per una persona, ma danneggia anche i ragazzi, perché avere un insegnante precario, anche se è disponibilissimo e non ha la testa altrove, quantomeno l'anno dopo cambio e devo ricominciare da capo quel rapporto personale educativo che è fondamentale per i nostri ragazzi.
Rapporto personale educativo, prof, i tempi sono cambiati, no? Una volta si vedeva l'insegnante un po' come l'autorità costituita, adesso invece curare il proprio aspetto, vediamo dei grandi che sono circa come i ragazzi, cioè si fanno i tatuaggi, i capelli uguali, quindi c'è il gap fra studenti e insegnanti, studenti e genitori, si va assottigliando, si perde anche l'autorità costituita, però, no?
Cioè,
si
perde
quell'autorevolezza o no? C'è la complicità, ma viene meno quest'altro aspetto importante, o no?
Sì, e c'è alcuni sociologi che fanno questa analisi e dicono che questa è la prima generazione in cui la generazione più anziana, diciamo, cioè i genitori, non trasmettono il patrimonio culturale ai più giovani, cioè ai figli, ma assumono il loro patrimonio culturale, si può così dire, cioè il vestiario, il comportamento, le abitudini, eccetera. Sì. E questo non è probabilmente del tutto positivo, perché ognuno deve conservare il suo ruolo. I ragazzi, gli adolescenti, proprio per come sono fatti, proprio neurologicamente, hanno bisogno di avere dei punti di riferimento che non possono essere loro stessi, altrimenti crescono nell'ansia, nell'incertezza e tra l'altro senza un'idea di futuro che è quella che gli fa impegnare anche a scuola. Se io penso che tanto non serve a niente, che tanto resterò per sempre così coi jeans eccetera, non penso nemmeno che poi in qualche maniera quei jeans dovrei anche comprarmeli, non mi impegno nemmeno a studiare, a prendere un diploma importante come, non so, fa conto, gli ingegneri che sono usciti dal Politecnico di Milano quest'anno erano in 238, hanno trovato subito impiego, anzi c'erano 4.500 aziende che chiedevano ingegneri.
E invece purtroppo pare che l'ITS non sia riuscito, sembra che
quello locale, no. Del resto anche le altre lauree professionali, cioè l'ITS è un post diploma.
E ne abbiamo parlato di quanto è importante.
Sì, specializzante sul lavoro con metà delle ore fatto in azienda o fatto da esperti. Purtroppo anche le lauree, i loro concorrenti, cioè le lauree professionalizzanti, hanno fatto un flop terribile in Italia, perché di tutti i posti disponibili erano a numero chiuso, sono stati coperti con effettiva immatricolazione solo il 40% a Padova, per esempio.
E infatti in Friuli stanno facendo un esperimento, cioè di poter fare lauree professionalizzanti e agganciarci anche l'ITS.
Sì.
E viceversa, vero?
Sì. Due anni di ITS e il terzo di laurea professionalizzante. C'è in ballo anche il discorso che dovrebbero essere corsi abilitanti alla professione, soprattutto nel settore edilizio. Come una volta era per il geometra, preso il titolo di geometra, uno era abilitato a firmare i progetti fino a un certo tipo.
Certo.
No? Quindi
prof,
c'è molto da fare anche qui.
Possiamo tornare un attimo sul discorso dell'autorevolezza? Lei prima mi faceva un esempio. Cioè, così come i ragazzi per guidare il motorino devono prendersi il patentino, dice, perché non fare la stessa cosa per i tablet o per gli smartphone? Cioè, il genitore dice, ok, facciamo però una cosa, io ti do il consenso, l'autorizzazione, come vogliamo definirla, per usare il tablet, però prima facciamo certi passi, facciamo come una specie di patentino, superiamo certi esami, lo usi in tot di tempo al giorno, lo fai un po' di... No,
pensa che adesso in Lombardia ci sono addirittura dei corsi in 4 lezioni per insegnare ai genitori a fare questo percorso. In effetti noi il motorino gli facciamo fare, è obbligatorio, per fortuna prima non c'era, adesso c'è, meno male che c'è sto corso, in maniera che questi ragazzini si rendano conto non solo di come si fa a usare il motorino, ma anche cosa implica e anche quali sono le regole. Stessa cosa andrebbe fatto per questi benedetti smartphone, quindi non so, ci sono dei decaloghi già preparati, magari li vedremo più avanti.
Ma tanto più prof,
un telefonino che sia solo per le telefonate,
poi magari il messaggino, poi aumenti l'email,
senza internet, senza le mail, e soltanto a 16 anni avere, quando sono più coscienti, anche la possibilità di adire ai social Seattle, perché lì ci sono i pericoli grandi.
E infatti pare che i ragazzi ricattati sui social, chi è che gli ha aperto il profilo su Instagram?
Indovina un po'.
I genitori. E allora, voglio dire, facciamo anche questa riflessione. La riflessione appunto anche sui libri, prof. Passiamo 5 minuti al giorno sui libri soltanto, in media. Quant'era sui social? Un paio d'ore?
Facciamo questa la riflessione ci vuole.
Abbiamo solo qualche minuto, prof. L'educazione finanziaria. L'educazione finanziaria, questo è importante. L'80% non capisce il concetto di probabilità. Attenzione, perché poi quando si è fuori dalla scuola, c'è tutto il mondo. Quando bisogna andare a parlare con la banca, piuttosto che.
Guarda, il concetto di probabilità è nel programma degli esami di terza media e dovrebbe esserci sempre il quesito sulla probabilità. Saper fare una percentuale adesso o col telefonino o con la calcolatrice ci arrivano tutti, ma avere il concetto di rischio, di probabilità, è quello che serve poi per valutare se un investimento può essere troppo rischioso o meno. Questo l'80% non lo sa fare in Italia.
Prof, vuole aggiungere qualcosa visto che mancano solo 2 minuti?
Sì, vorrei, mi sta molto a cuore il discorso delle medicine da dare ai ragazzini che ne abbiano bisogno come salvavita o perché sono in una terapia particolare a scuola.
Certo.
In quanto stanno venendo fuori dei casi, non qui, ma preveniamo anziché reprimere, in cui il personale scolastico si rifiuta e il ragazzino deve rimanere a casa. Ora, ci sono delle disposizioni ben precise che dicono che A. il genitore deve fare la richiesta, B. la richiesta deve essere accompagnata dal certificato del medico che dice come, cosa, dove, quando dare la somministrazione. Entra in campo poi C, il direttore, il dirigente scolastico, che deve reperire un luogo dove conservare i farmaci e vedere la disponibilità del personale interno, prima i docenti, poi gli ATA che abbiano conseguito il titolo del primo soccorso, che possono anche rifiutarsi, non sono obbligati. Sappiano però che se vengono seguiti tutti questi passi sono al riparo dal punto di vista giuridico.
Certo.
Se non si trova nessuno dentro la scuola, per primi si interpellano i genitori e il preside deve farli entrare.
C'è tutta la trattiva.
Ci si rivolge ai volontari e alla Croce Rossa. Ma i bambini hanno il diritto di andare a scuola anche se devono prendere i farmaci.
Prof, chiudiamo con una buona notizia. L'insegnante più brava d'Italia in 41 anni in servizio non ha fatto mai un'assenza in 41 anni. Mazza che fortuna, pure non si è nemmeno mai malata.
Difatti è anche fortunata, ma senz'altro non ha peccato di assenteismo. Quindi bravi, perché gli insegnanti bravi ci sono, la scuola che funziona c'è. Noi raccontiamo spesso troppe cose che non funzionano.
Esatto,
ma
ci piace anche chiudere infatti con una buona notizia. Come liceo Zen, dai al volo.
No,
prof,
scuola elementare Zen, l'istituto comprensivo della Toscana, dove i bambini alla mattina tirano fuori dallo zaino una di 3 palline per dire di che umore sono, poi hanno tutti per mano, cantano assieme una canzoncina rilassante, hanno i colori rilassanti e vivono senza ansia, senza paura, fanno lo stesso i compiti,
certo,
fanno lo stesso le lezioni di questo e di quello, ma
come
senza
l'ambiente
violenza
può essere, certo,
e in serenità.
Come l'ambiente può essere, esatto, importante.
E viene aumentata la concentrazione.
Dobbiamo purtroppo salutarci. Abbiamo ancora tantissimi argomenti. Grazie prof, a risentirci la settimana prossima.
A risentirci e speriamo che tutti siano riusciti a tornare a scuola dopo i nostri uragani.